coinvolto enti pubblici importanti, da Politea, eccetera, e non sono replicabili su tutti i comuni, meno che meno su quelli più piccoli. Lo strumento invece dell'autoconsumo è già attuabile perché non serve tutta la legislazione richiesta invece per le comunità energetiche. Quella dell'autoconsumo collettivo è già una possibilità attuabile, però è legata, limitata al singolo condominio e quindi tipicamente all'iniziativa privata. E purtroppo finché non escono i decreti attuativi noi non avremo delle informazioni che ci permettano di capire se le comunità energetiche siano convenienti oppure no, perché non si sa quali siano gli incentivi, quali siano anche gli oneri da parte di chi poi deve fondare l'associazione. C'è tutta una, come dire, c'è tutta una giurisprudenza che spesso è sconosciuta a chi sbandiera queste comunità energetiche, che ripeto, sono ancora purtroppo in una fase embrionale, ma ci attendiamo qualche novità a gennaio e speriamo anche come dire, che il nuovo governo prosegua l'attività del precedente su questo. E, tra l'altro, un aspetto interessante, un aspetto importante e non felice delle comunità energetiche è che gli impianti esistenti non possono essere utilizzati per costituirle. Devono essere almeno del marzo, mi sembra, 2021. Insomma, gli impianti che abbiamo noi sono antecedenti. Nei prossimi mesi entreremo nella fase d'azione del PAESC, nella fase di redazione dell'azione del PAESC. Attualmente siamo nella fase di monitoraggio, quella preliminare, quella di nuovo monitoraggio per poi partire da qui. Abbiamo già avuto, al di là del piano, alcune azioni, come per esempio gli interventi, anche se sono, lo sappiamo benissimo, interventi non strutturali per il miglioramento, per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, per esempio, e da lì, attraverso la consulenza di AES sul nostro territorio, spero che arriveremo anche, come dire, ad azioni dall'effetto immediato, idealmente, che spero che ci si aiuti a identificare quelle azioni con le quali ottenere la massima efficacia con il minimo sforzo e nel minimo tempo. E per quanto riguarda la proposta del fotovoltaico, ovviamente l'accogliamo, non che non ci abbiamo già pensato, peraltro, fermo restando che non è facile, questo ci tengo a sottolinearlo perché è facile dire fotovoltaico, insomma, non è sempre facile. I tempi, per esempio, burocratici per avere, soprattutto con Enel, per poter partire con un impianto fotovoltaico anche in un edificio privato, anche in un appartamento, in una casa di proprietà, partono da 5 mesi, non si fanno in un attimo. E naturalmente, qual è poi come dire, il rischio che dobbiamo prospettarci? Siccome non si fanno politiche a livello nazionale strutturali, ma si fanno le cosiddette politiche ad ente di sega, quando poi c'è la corsa al fotovoltaico, bisogna capire se dopo il fotovoltaico sarà ancora conveniente. È ovvio che questa è una possibilità che stiamo considerando. La prossima iniziativa, credo la più recente, alla quale parteciperemo come comune, è un'iniziativa che nasce da ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari, per produrre una serie di raccomandazioni che hanno comunque un loro peso, anche se non è hardware, che è quello che ci piace, insomma, però voglio dire, tutto dipende molto dalle nostre abitudini anche familiari, e lì cercheremo di capire, di fare delle proposte che siano perseguibili, che non siano solo campate in aria, per la riduzione dei consumi. Grazie.
Scusate perché stavo guardando l'ordine del giorno e prego consigliere Rubiani.
Sì, volevo. Purtroppo la domanda che ho posto prima vedo che non avrà risposta, o comunque siamo ancora nella fase della riflessione, ma la riflessione sul fotovoltaico diciamo che andava fatta un bel po' d'anni fa. E se no fa la fine della riduzione della plastica con la casa dell'acqua che abbiamo proposto qualche anno fa e per il quale c'era stato risposto, ma adesso faremo qualcosa di meglio. Però non abbiamo ancora visto i dati della plastica, stanno lì. Quello che invece a noi pare urgente è fare qualcosa di applicabile, di utilizzabile direttamente. Una cosa che se non si può fare domani mattina, ma tra qualche mese, avendo chiare le idee. Quindi una cosa che si può fare adesso è chiarirsi bene le idee di che cosa mi può servire. Io sono all'amministrazione pubblica, ho una serie di palazzi, ho certi orari di servizio. Come consumo l'energia? C'era, io l'ho chiesto 2 o 3 anni fa, forse durante il primo mandato, ma i contatori dove sono? C'è una c'era, spero che non sia più così, una situazione di contatori elettrici in giro da rabbrividire, cioè facevamo fatica a sapere esattamente dove erano tutti e cosa c'era sotteso a quel contatore, a quell'altro contatore. Questa situazione è stata migliorata, cioè vuol dire noi nel nostro piccolo ci permettiamo di dare qualche suggerimento perché l'abbiamo pensato, non così buttato lì. Cioè adesso abbiamo chiara dove preleviamo energia, in che orari preleviamo energia, come preleviamo energia, perché se non sappiamo quello, è vero quello che diceva poco fa l'assessore, anche il fotovoltaico bisogna poi capire se ci è utile. Perché quello produce energia di giorno e quindi tendenzialmente quando abbiamo gli uffici e le scuole aperte. Però magari produce molta energia in agosto quando non ce ne può fregare di meno perché le scuole sono tutte chiuse. Allora le batterie, sì, però le batterie costano e poi devono diventare molto grosse se hai un campo di pannelli fotovoltaici piuttosto ampio, insomma c'è tutta una serie di cose. Allora io dico, partiamo dall'ABC. E dividiamo il problema in fette. Noi dobbiamo sì capire cosa ci conviene fare per avere energia a un costo più basso, ma dobbiamo anche capire oggi dove la consumiamo l'energia e cosa possiamo fare dal punto di vista organizzativo per ridurne il consumo. Esistono, adesso non dico il nome perché sennò pubblicità, poi questo è registrato, non va bene, ma esistono dei baracchini da poche decine di euro che ti permettono. E li possiamo montare chiunque di noi, non quasi chiunque di noi, insomma, non c'è bisogno di un elettricista esperto, ma boh, che ti permettono di sapere, minuto per quarto d'ora per quarto d'ora, perché minuto per minuto non esiste, quanto stai bevendo, dove, perché. Cioè, abbiamo in animo un qualche intervento del genere, adesso non è che voglio la risposta qui, ma stiamo cercando di dare, come va andato per la casa dell'acqua relativamente alla plastica, dei suggerimenti. Poi, perché se no ci troviamo con la stessa cifra, eccetera.
Allora, dico un paio di cose anche per il passato, poi dopo do la parola all'assessore Petacchi. Allora, il comune di Campogalliano, se io lo dico, non ero sindaco, ero assessore alla scuola, quindi cose così, però nel mandato del precedente sindaco 2009-2014 è stato fatto il primo intervento di fotovoltaico sulla parte sportiva, sul palazzetto. Però io mi ricordo che nella mia ignoranza al materia, però insomma è sempre meglio tenersi in casa i risparmi, ma all'epoca non fu possibile perché non c'erano i soldi, perché poi ci vogliono dei soldi per fare queste robe qua, quindi o qualcuno ce li dà o si fa un intervento una tantum perché poi i soldi se ne fa una alla volta di cose, insomma con i soldi direttamente comunali. Quindi ad esempio l'intervento del fotovoltaico fatto sul palazzetto. Il comune inteso come collettività ci guadagnò la rimozione dell'amianto, ma con il contratto, poi so che l'assessore Petacchi un po' l'aveva preso in mano ultimamente, però il risparmio energetico andava a chi ci aveva montato i pannelli fotovoltaici, insomma, quindi per boh, non mi ricordo sinceramente, 20 anni, qui non me lo ricordo, però quello fu il primo passo. Il secondo che stiamo facendo sull'illuminazione pubblica, invece, memore io dell'epoca così, abbiamo detto no, lo facciamo noi, quindi ci sono dei comuni anche vicino a noi che hanno invece fatto come avevamo fatto noi con i pannelli fotovoltaici, cioè hanno rinnovato tutti in un colpo l'illuminazione pubblica, però a beneficio, diciamo, per totale, credo forse Soliera, credo. Noi lo stiamo facendo con un finanziamento statale che però sono 70.000 euro, non sono pochi, all'anno per 5 anni più la seconda rata che è stata un po' più alta. Quindi è chiaro che non lo facciamo tutto, lo facciamo un po' alla volta, però quell'efficientamento, quel risparmio rimane nelle nostre tasche perché l'abbiamo fatto direttamente noi. E questo è il secondo. Perché sono comunque sempre soldi nostri, anche giustamente le scuole, che poi sia bilancio, unione, comuni, comunque sono sempre soldi che riguardano i comuni. Stiamo facendo con il direttore generale una ricognizione riguardo le scuole, per vedere i consumi, perché abbiamo questa, non mi viene una parola che non sia, però insomma abbiamo questa gestione calore esterna con cui sapete che personalmente siamo molto contrari, ma lo dobbiamo fare, quindi ci andiamo a guardare bene. Poi invece per quanto riguarda i nostri edifici pubblici, qualche cosa avevamo fatto, non mi ricordo il nome del progetto, qualche anno fa, dove avevamo messo in questa palazzina, avevamo fatto una sensibilizzazione con un progetto europeo, quello per cui poi vincemmo la bicicletta elettrica come gadget, diciamo. E avevamo fatto una sensibilizzazione ai dipendenti, ma anche guardato proprio tecnicamente le fonti di energia, quanto consumavamo con quegli affari, e me lo ricordo perché l'avevo voluto fare anch'io come sindaco, quindi l'avevo collegato al mio ufficio, insomma, per vedere quanto, è proprio in tempo reale, lo devo proprio in tempo reale, quindi qualche cosa è stato fatto e ci muoviamo in questo senso. Poi, questo invece non per quanto riguarda l'efficientamento, ma per quanto riguarda i consumi. Ah no, per l'efficientamento non li so descrivere uno per uno, però già da diversi anni l'ufficio tecnico ha avuto il mandato, e l'ha fatto parzialmente, di mettere chiarezza nei contatori. Quindi l'abbiamo fatto, ad esempio, nella zona sportiva, so che è stato fatto fra baracchina esterna, bar, comune, polisportiva. Quindi alcune di quelle cose che erano state fatte in passato in commissione, insomma, con le varie centraline, con i contatori, in parte è stato fatto, non dappertutto, però è un processo che sta andando avanti in evoluzione, quindi si sta facendo anche la zona della piscina, alcune cose sono state fatte. E quindi mi fermo qua e do la parola all'assessore, che è un po' più aggiornato.
Allora, diciamo, facendo un po' di chiarezza, ora dire serve solo il fotovoltaico, serve solo quello, è un po' riduttivo, cioè bisogna fare prima una diagnosi energetica, individuare una classificazione energetica in base a un attestato di prestazione energetica di ogni edificio pubblico che ha un costo ovviamente, poi individuare dei progetti e capire di quante classi si riesce a migliorare la trasmittanza termica o addirittura classe energetica. In particolare aggiungo due cose a quello che ha detto la sindaca: abbiamo in programma la progettazione energetica sia delle scuole medie sia delle scuole elementari. Le scuole elementari è già stata fatta la coibentazione della copertura e negli ultimi due inverni hanno abbattuto il costo del riscaldamento. Per quanto riguarda, è già stata fatta la coibentazione delle scuole elementari della copertura, quello te lo posso far avere. Comunque già la coibentazione ha abbattuto, quindi qualcosa stiamo facendo. La scuola media e la scuola elementare, come avete visto, l'architetto De Angelis ha chiesto un contributo per la progettazione, quindi stiamo facendo la progettazione sia sismica e in questo caso energetica in particolare, dove vedremo quanto è energivoro, cioè vedremo la classe energetica che sicuramente sarà G, poi individueremo una serie di interventi per capire a quale classe energetica arriveremo. 2, 3, 4 classi energetiche miglioreremo. Quindi, diciamo, su due edifici che sono quelli più importanti, quelli più energivori perché utilizzati tutti i giorni dai ragazzi, ci stiamo lavorando. Poi sugli altri proveremo a trovare qualche finanziamento per fare la progettazione. Anche se ricordo che solo la progettazione energetica, quindi per fare un progetto di un fotovoltaico, un progetto di una coibentazione, un progetto del cambiamento solo degli infissi che possa migliorare o solo della caldaia, la progettazione si va su dei valori importanti, cioè la progettazione solo per la scuola si parla di più di 100.000 euro, ma forse anche di più, ecco, non vi dico il numero perché ce l'ho in testa, ma se ve lo dico prende un po' spavento. Quindi solo la progettazione per capire ogni singolo edificio una un attestato di prestazione energetica singolo di ogni edificio, occorre intervenire con delle termocamere, vedere la trasmittanza dei muri, dei solai, e diciamo attualmente è partita la progettazione delle scuole elementari e delle scuole medie. Per il resto vedremo di trovare dei finanziamenti per la progettazione e poi vedere gli interventi. Ecco, volevo solo aggiungere questo.
Ok, grazie. Altri? Consigliere Lugli, prego.
Faccio due osservazioni sulle belle parole che ho sentito. La prima è sul fatto che comunque questa burocrazia, questa questa messa in opera di tutto è molto farraginoso, e quindi andiamo sempre avanti coi tempi, ma le bollette si pagano adesso. Quindi andiamo avanti, va bene. Altra cosa che io continuo a non spiegarmi, perché nel privato ci sono dei costi e nel pubblico ce ne sono degli altri, con una produzione di documenti, di burocrazia, di pareri, di conferenze di servizi, di tutta una serie di cose che io, lavorando nel privato, non trovo nemmeno nel più pignolo dei professionisti. Il tutto viene complicato, e scusate se lo dico, attraverso l'inutile. Perché anche su quello di prima, ma è mai possibile che un dirigente si debba far dire quello che devi fare, non lo devi fare, lo devi fare con due virgole, un punto e virgola, due... Ma signori, ma un imprenditore certe cose corre avanti, non si può pensare sempre di complicare tutto, procrastinare i tempi, allungare...
Consigliere, lui era il secondo intervento, non ho detto niente per farvi parlare, che sapete che ci tengo sempre.
Grazie.
Però...
Grazie.
Su questa cosa io ci tengo a dirlo, perché sono, lo dico anche a livello personale, poi come parlate anche voi in base ai vostri mestieri che avete fatto, che state facendo, sono di mentalità ancora, dopo 8 anni e mezzo di sindaco, sono una libera professionista, cioè lavoro nel privato, poi uno arriva qua a fare l'amministratore. Ricordatevi che la differenza fra il pubblico e il privato è una: uno, che stiamo spendendo soldi che non sono nostri, che sono pubblici, lo so bene che lo sapete, lo so bene, guardo Rubiani che lo dice sempre. Due, se in Italia è vero che spesso, soprattutto a livello più generale, ma forse anche, non lo so, insomma, uno cerca di fare il suo meglio a livello locale, ma se è vero che delle volte le leggi vengono scritte male, partendo anche dalla lingua italiana, ma non solo, è vero che le complicazioni e le aggiunte spesso, quasi sempre, avvengono perché c'è la parte privata, qualcuno, qualche soggetto, che prova, che fa la denuncia, che prova, che sente il profumo dei soldi, vuole portarli a casa e scattano le denunce. E da lì si parte con la complicazione delle leggi. È così e dispiace moltissimo, perché la parte di popolazione onesta e non approfittatrice meriterebbe leggi più semplici. Però è così, e stando qua si vede anche a livello locale. Faccio sempre l'esempio banalissimo inventato da me: se uno scrive vietato mangiare la marmellata, nel resto degli stati non la mangiano, da noi la mangiano e ti dicono ma è confettura, non è mica marmellata. Allora la legge è così, è l'esempio banale, e quindi uno scrive vietato mangiare la marmellata e la confettura, poi arriva un'altra cosa, poi arriva un'altra cosa, poi dopo devi scrivere che non si possono usare gli impianti sportivi di notte, e uno dice ma è possibile che lo debba scrivere? Mi viene a chiedere una denuncia e trovi dopo chi dà ragione, ok? Chi dà ragione a chi fa queste cose, e le leggi anche qua, anche quando sono scritte bene, che non è detto, diventano più complicate, dispiace, però è così, ed è pieno di centinaia di migliaia di esempi, quindi a me dispiace molto, ma delle volte le leggi sono così anche per quello, ci tengo a dirlo perché capisco che dall'esterno si faccia fatica, però spesso è così. Torniamo al nostro punto della variazione che dobbiamo mettere in approvazione, quindi passiamo all'approvazione, il punto era il numero 6, variazione del bilancio di previsione 2022-24, chi è favorevole? Centro-sinistra per Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, contrari, Movimento 5 Stelle e Progetto Campogalliano, ok. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Va bene. Va bene, passiamo all'ultimo punto, numero 7. L'approvazione del documento del DUP, cosiddetto documento unico di programmazione 2023-25, la parola ancora all'assessore Tebasti.
Sì, è un po' difficile riassumere 242 pagine di un documento, eh? Ci provo e cerco di essere sintetica il più possibile. Quindi, allora, questa sera andiamo a sottoporre ad approvazione il DUP 2023, ossia il documento unico di programmazione 2023, licenziato dalla Giunta entro il 31 luglio e a disposizione dei consiglieri da quella data. Il DUP costituisce la guida strategica operativa dell'ente ed è il primo documento della nuova programmazione, appunto legato alla sezione operativa 2023-2025. Sostanzialmente si tratta di un aggiornamento al 30 giugno, nella prima parte della sezione operativa, di tutti gli stati di avanzamento dei programmi e degli obiettivi che l'amministrazione si è data, trasformando in punti i dettagli del programma di mandato. La seconda parte della sezione operativa, quella finanziaria, invece verrà aggiornata contestualmente al bilancio di previsione. Nella sezione strategica, che è quella che ha come orizzonte temporale l'intero mandato amministrativo, il DUP è stato predisposto con i necessari aggiornamenti alla parte di analisi e con riferimento alla sezione relativa al gruppo di amministrazione pubblica, appunto, come abbiamo visto prima, nell'ottica della costruzione del bilancio consolidato. Mentre è stato confermato integralmente per le linee di mandato e per gli indirizzi strategici. Allora, mi soffermo adesso su alcune parti. Brevemente sull'analisi demografica. Allora, qui notiamo un ulteriore calo della popolazione residente che al 31-12-2021 si attestava a 8.612 unità, con una differenza di meno 28 rispetto a fine 2020, con meno 9 unità di scarto tra nati e deceduti, cioè 72 nati e 81 decessi, e meno 19 tra immigrati ed emigrati, cioè 338 immigrati e 344 emigrati, e per altri motivi 27 in più e 27 in più e 40 in meno. Il calo però è decisamente inferiore a quello dell'anno precedente, lo scarto era stato di meno 100 unità, meno 45 tra nati e deceduti e meno 55 tra immigrati e emigrati e altri motivi. L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno in aumento. Dal 2011 diminuiscono di 212 unità i bambini e i giovanissimi, quindi da 0 a 18 anni, quindi meno in 10 anni meno 212 tra 0 e 18 anni, aumentano gli anziani, over 65, il cui numero cresce di 332 unità. Sempre nell'ultimo decennio diminuisce di 314 unità, quindi da 1726 a 1412 la popolazione dei giovani adulti da 25 a 39 anni. Sappiamo che questo è un fenomeno nazionale che un ente locale può mitigare solo in parte. Sicuramente uno dei motivi è la carenza di alloggi, soprattutto per giovani coppie. In questi anni stiamo cercando di mantenere sempre alta la qualità dei nostri servizi per le 3.761 famiglie che già abitano a Campogalliano e anche per quelle nuove che si trasferiranno ovviamente, e stiamo cercando di intercettarne i bisogni. Anche per questo e per andare incontro alle esigenze di una popolazione sempre più anziana, in questi anni abbiamo investito sulla rigenerazione urbana con nuovi appartamenti che verranno pronti, speriamo insomma a breve, di social housing e la ristrutturazione di alcuni alloggi ACER. Sappiamo benissimo che non saranno numeri risolutivi, ma daremo un esempio che speriamo venga emulato. Abbiamo investito negli anni su un centro abitato sicuro e fruibile, sulla possibilità di aggregazione tramite le associazioni presenti sul territorio e tramite il nostro centro culturale. E infine, ma non per importanza, investiremo sui servizi che offrirà la Casa della Comunità o Casa della Salute, parallelamente ai nostri servizi già presenti sul territorio per la cura ovviamente degli anziani. Da un punto di vista invece economico, nel 2021 si è vista una ripresa di quasi tutti i settori dopo il Covid, la pandemia, soprattutto di quelli edilizio, anche grazie ai vari bonus stanziati. Abbiamo visto però un rallentamento nell'ultima parte e una difficoltà di approvvigionamento delle materie prime dell'ultima parte del 2021. Fanellino di coda è risultata l'agricoltura, che è cresciuta solamente dell'1%. In ripresa invece il turismo, anche se i dati sono ancora inferiori al 2019. Da questo punto di vista Campo Gagliano è tra i comuni più dinamici, un più 57,5% rispetto al 2020, soprattutto, lo sappiamo, merito del turismo economico per noi. Ovviamente è un dato, può essere significativo, se pensiamo che Modena è al 60,2% e Maranello è al più 48%, ovviamente è un turismo di tipo diverso. Però cercheremo di investire, visto l'afflusso, insomma, ancora di più sulla promozione del territorio. Le condizioni economiche delle imprese sono migliorate, ma abbiamo assistito ad un crescente aumento dei costi delle materie prime e soprattutto quelle energetiche, come già abbiamo detto ampiamente prima, che sta causando però la perdita dei precedenti profitti. In generale anche le condizioni finanziarie sono migliorate, sono aumentate la liquidità e l'indebitamento per investimenti, infatti sono ripartite le compravendite immobiliari. Nel 2022 lo scoppio del conflitto in Ucraina ha indotto un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime e soprattutto di quelle esportate dai due paesi coinvolti. Restando appunto nell'ambito delle imprese, a maggio 2022 a Campo Gagliano risultano registrate 1.029 imprese, di cui 939 attive. Con il bando comunale CARI, Campo Gagliano riparte con innovazione, 17 hanno presentato un progetto finanziabile e attuato una formazione che le aiuterà a crescere e a innovarsi. Per questo progetto, appunto, l'amministrazione su questo progetto ha investito 60.000 euro. Gli indicatori relativi al primo trimestre 2002 mostrano una sostanziale tenuta dell'attività economica e un aumento dell'occupazione e si è ridotto il ricorso alla cassa integrazione. Cala però la fiducia delle famiglie, anche dovuta all'aumento dell'inflazione, e assistiamo a una sempre maggior difficoltà della gestione dei costi da parte delle nostre associazioni a causa degli aumenti proprio di luce e gas. Per questo, come Comune Unione, abbiamo cercato di venire incontro alle domande delle famiglie con aiuti in estate, appunto, per i centri estivi e poi per le iscrizioni per i nidi, ampliando i progetti della Regione Emilia-Romagna, quindi mettendoci anche delle nostre risorse per andare incontro alle richieste numerose delle famiglie. Come abbiamo detto prima, nella variazione di bilancio abbiamo poi costituito un fondo come Comune di Campo Gagliano di 50.000 euro per ristorare, vedremo chi, utenze domestiche o non domestiche, che dimostrino appunto gli aumenti delle bollette rispetto al 2019. Nel frattempo, mesi fa, abbiamo già avviato una ricognizione delle nostre associazioni, perché sappiamo che soprattutto per le associazioni può essere molto impattante il consumo energetico, e quindi anche per le famiglie, poi se le associazioni ovviamente sono in difficoltà, anche le famiglie vanno in difficoltà. Abbiamo poi prorogato da giugno a dicembre 2022, l'abbiamo approvata oggi, l'ultima proroga, l'esenzione dell'occupazione di suolo pubblico per le categorie ristorate dallo Stato nei primi sei mesi dell'anno e inoltre per i mercatali e gli spuntisti. Se vi ricordate, abbiamo anche introdotto agevolazioni sulla parte variabile della Tari per le tipologie di aziende più più colpite dalle chiusure del Covid e per le famiglie in condizioni di bisogno. Non ci siamo dimenticati, lo vedete dall'attuazione dei programmi, del nostro territorio e della nostra bell'area naturale dei laghi di Campo Galliano. Infatti nel 2022 abbiamo ultimato gli interventi in programmazione per la sicurezza e la prevenzione del rischio idraulico. Ed è anche ripartita, abbiamo visto molto bene, l'attività di tutte le associazioni sportive e ricreative della zona, con le quali abbiamo un confronto e un riscontro continuo. Solo un'ultima cosa sulla parte che riguarda i progetti del PNRR con progetti finanziati o candidati a finanziamento. Quindi, come ha detto prima la sindaca, continua il nostro investimento sull'efficientamento dell'illuminazione pubblica con la sostituzione di lampioni e lampade LED che riducono i consumi e quindi le spese in parte corrente. E quindi abbiamo inserito appunto i 70.000 euro per il 2023 e 70.000 euro per il 2024. E adesso sta partendo il progetto del 2022. Tra i progetti candidati ma non finanziati in prima battuta abbiamo la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del polo dell'infanzia Cattani per la creazione di nuovi posti da 1.960.000 euro, la riqualificazione funzionale del neoflauto magico per la creazione di nuovi posti per 300.000 euro, la bonifica di siti orfani della regione Emilia-Romagna per i siti La Fer per 500.000 euro. Inoltre, come ha citato prima l'assessore Petacchi, tra i progetti che l'amministrazione intende candidare al PNRR segnaliamo la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado e il miglioramento sismico per la scuola Marconi. Io ho finito, grazie.
Grazie assessore, chi ha la parola? Gardini, prego, consigliere Gardini.
Sì, grazie. Notiamo sicuramente da alcuni indicatori del DUP che i rapporti tra il territorio e l'amministrazione sono ancora ben saldi, appunto all'indomani della pandemia e in un 2022 comunque che sancisce finalmente la fine di tutti insomma le varie restrizioni residuali. E quindi ovviamente dicendo territorio ovviamente ci riferiamo al tessuto economico e al mondo dell'associazionismo sia culturale che sportivo rispetto ai quali appunto i bandi, sicuramente anche i bandi messi in campo dall'amministrazione hanno fornito comunque un sollievo e un aiuto. Ma anche l'esenzione del canone mercatale, come oppure il bando Cari, il bando riattivazioni, insomma sono tutti elementi che sicuramente hanno aiutato a rendere poi questi indicatori positivi. Parlavo prima delle attività sportive che appunto ritroviamo anche citate nella sezione investimenti, ne abbiamo già parlato qualche mese fa e abbiamo già detto, insomma, anche del campo sportivo, dell'investimento che prevediamo nel campo sportivo che sicuramente ha aiutato anche ad aumentare gli iscritti alle attività sportive. Ovviamente la grossa novità che compare negli investimenti è appunto la volontà di realizzare la Casa della Salute di Campo Galliano. Già domani avremo la prima delle commissioni consigliari per iniziare a vedere i dettagli di questa operazione. E quindi crediamo che per ulteriori riflessioni su questo specifico punto sia il caso di aspettare il prossimo Consiglio Comunale incentrato proprio su questo. Posto, grazie.
Grazie, altri? Consigliere Rubiani.
Grazie, io volevo porre una domanda prima, perché nel leggere il DUP, sono sì 240 pagine, sono state una bella botta, ma non ci è sfuggita, anzi a più di uno del gruppo, una nota in fondo a pagina 180, che ha lasciato un attimo allibiti, cioè in un incontro a presenza di provincia di Mogens regionale, eccetera, è stato comunicato che i lavori delle casse saranno completati e avranno un uso plurimo. non più soltanto la laminazione, ma anche raccolte per i periodi siccitosi. Chiedevo di avere qualche dettaglio in più, anche perché avevamo, credo, istituito un gruppo di lavoro in materia che doveva essere informato entro 5 giorni dagli eventi, dalle notizie significative, e questa non ci è arrivata.
Prego, assessore Messori.
Sì, si tratta a nostro avviso di una bella notizia, solo che noi aspettavamo. Ok, allora perdonatemi, comunque noi aspettavamo. Noi aspettavamo di averlo comunicato ufficialmente da parte di un gruppo che è stato così. A luglio la provincia ha convocato un incontro chiamando l'assessora regionale e le agenzie, quindi AIPO e l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna, dove ci è stato anticipato questo tema. Eravamo in attesa di essere riconvocati a settembre per poi avere ufficialmente le stesse informazioni con ulteriori informazioni, cioè con lo studio che AIPO ha fatto per le ulteriori casse di laminazione, l'ipotesi di averle nella bassa modenese. Quindi eravamo in attesa di informazioni, non siamo ancora stati convocati. Noi aspettavamo quel momento perché le informazioni che ci sono state date a luglio non ci sembravano avere un sufficiente livello di ufficialità per essere comunicate al gruppo di lavoro.
Quindi voi scrivete a luglio sul DUP una notizia che ritenete ancora non vera? Cioè, volevo capire, perché se la notizia non è vera non scrivetela su un documento ufficiale che va approvato stasera e che voi avete approvato a fine luglio. Viceversa, se la notizia è vera non capisco perché non è stata comunicata entro 5 giorni a tutto il gruppo. Questa è la prima obiezione ed è seria, cioè se no vuol dire che qui dentro ci diciamo delle cose che non vengono rispettate poi da chi le deve rispettare. E allora? Siamo dei babbi? La seconda questione sulla materia è chi è che ha venduto una bufala del genere? Perché vuol dire collegare, non mi pare che esista un progetto di collegamento delle casse d'espansione con i canali di bonifica, a meno che non ci sia sfuggita anche questa notizia, cioè non ci è stata comunicata. Quindi adesso che capiamo bene com'è questa storia, poi andiamo avanti col DUC, grazie.
Mi dispiace che non ci sia la dirigente, perché magari poteva aiutare, cioè che non c'è più perché l'abbiamo mandato, insomma, perché poteva aiutarci a capire com'è questa cosa. Io vi dico che, ma questo già da alcuni anni, mi ricordo quando gli agricoltori ce l'avevano detto durante la campagna elettorale nel marzo del 20, il 25 marzo del 2019, dicendo: ma c'è il tema della siccità, ve l'ho già detto anche alcune volte, insomma, perché non, visto che c'è l'acqua eccetera. E quindi noi subito, ma a livello quando è capitato con la regione, sto parlando di conversazioni, riunioni, dicendo: oh, quest'area qua, e guardiamo, teniamola presente anche per il discorso della siccità come ricezione d'acqua. Poi la regione, l'unica cosa che ci ha detto, si stanno cominciando a muovere col piano invasi, che è questo, giusto assessore Marcello, assessore Messori, è per il piano invasi. Però poi, cioè, in tutta sincerità, cioè, mi dispiace perché il consigliere Rubiani ha ragione, ma non ne abbiamo più parlato. Né in convocazioni ufficiali della regione, che non ci sono più state, non, ci sono le strategie, cioè nel DUP ci sono le strategie, quindi nella parte della strategica ci potrà essere anche qualche cosa che si prevede, dopodiché vediamo che cosa succede nell'ufficialità. Cioè il DUP credo che ci sia l'aggiornamento, no? Assessore, dal punto qua, ah.
No, ecco, è comprensibile l'obiezione ed è sicuramente
non è più una questione, adesso parlo io però.
Però non si parla così.
Ok, però non è più una
chiedi la parola, assessore.
Bene, posso parlare?
Sì, certo.
Benissimo, grazie.
Consigliera Vandelli.
Non è più una questione di comprensione, è una questione che le informazioni non arrivano mai nel modo dovuto e in modo puntuale. Punto. È chiaro. Cioè, allora, c'è stata un'omissione, cos'è successo? Ma non, è inutile arrampicarsi sempre sugli specchi, eh? Si può anche dire ci siamo sbagliati, non è stato fatto volontariamente o altro, però un po' di chiarezza è molto semplice, secondo me. Grazie.
Prego, assessore, lasciamo decidere all'assessore che cosa fare, non c'è nessun problema a toglierlo. Allora, una cosa la dico, Allora, quante pagine sono il DUP? 242. Ok, ogni assessore ha controllato le sue, quello facciamo, leggiamo i documenti, ovviamente. Se, una cosa la posso dire con certezza, non è fatta, anche perché l'abbiamo evidenziata in giallo, non abbiamo evitato di dare la comunicazione perché non la volevamo dare, anche perché è una cosa positiva tra l'altro, quindi non si vede, ma anche se fosse negativa, insomma, si tratta solo di decidere se lasciarlo qui, che è vero che è un documento ufficiale, senza avere atteso quella cosa che dobbiamo fare della comunicazione ogni 5 giorni, entro i 5 giorni. Che ricordiamo che lo facciamo perché questa amministrazione vuole confronto con la minoranza anche, perché visto che si dice così e si salta su, si dice questa cosa, questa roba qua non è scritta in nessuna norma che c'era da fare, no, è così Rubiani, però perché poi nel momento in cui uno salta su così, a un certo punto, ok, quindi là, il fatto che ci sia, no, il fatto di aver creato un gruppo di lavoro sulla parte dei laghi, delle esondazioni eccetera, non è che fossimo obbligati a farlo, l'abbiamo fatto perché è un tema, è talmente grande un tema per il nostro piccolo comune, no, ed è talmente importante questa roba per il futuro che abbiamo detto colleghiamoci tutti, cioè lavoriamoci tutti insieme con le conoscenze che abbiamo eccetera, ok? Questo è stato fatto e abbiamo deciso e abbiamo fatto quel documento che diceva entro 5 giorni, anche se sapevamo che erano pochi, abbiamo detto no, cerchiamo di impegnarci a farlo, quindi se non è stato fatto, questo però lo desidero dire ufficialmente, non è stato fatto perché... non ci si voleva tenere nascosto, okay? Cioè non è così. Dopodiché, se si è entrati in questa impasse, si è scritto o non è scritto, l'assessore ha detto aspettavamo l'ufficialità, questo è ufficialità, è vero, c'è un impasse di senso, quindi se lo dobbiamo togliere lo togliamo, non è importante, lo rimetteremo quando c'è l'aggiornamento e se e quando la regione ci darà l'ufficialità per dire questa cosa qua. Quindi se siamo d'accordo tutti quanti, cosa bisogna fare segretario? Decidiamo di togliere pagina, Bruno prendi nota, pagina 180 all'obiettivo numero, non vedo, 3.2.4, dove c'è la nota in giallo evidenziato bene, togliamo questa parte perché non abbiamo ancora l'ufficialità della regione, ce l'hanno solo detto a voce in una riunione ufficiale, però ce l'hanno solo detto a voce e quindi sappiamo bene com'è delle volte quando si dicono le cose a voce, lo togliamo la nota e la metteremo quando abbiamo l'ufficialità e per la quale poi verrà anche convocata, verrà fatta la comunicazione ufficiale al gruppo di lavoro o verrà convocata se ci sono delle cose da discutere e non solo da comunicare, ok? Prego Rubiani.
Sì, volevo dire due cose, ne dirò tre perché la prima è fondamentale. No, non va bene l'intervento che ha fatto il sindaco, non è una gentile concessione. la commissione, il gruppo di lavoro. L'abbiamo chiesto e, data la situazione che c'era, vi abbiamo quasi fatto un piacere chiedervi a lavorare insieme. Vedo che ci mettiamo d'accordo, era un brutto momento quello lì per le esondazioni e per l'aria che tirava, e quindi lavorare insieme non è una concessione, perché se no le minoranze poi non collaborano se pensano che sono tutte concessioni. Invece noi le proposte le facciamo lo stesso, e quella l'abbiamo proprio proposta noi, quel gruppo di lavoro lì, insieme alle altre minoranze. Ok, entrando nel merito del DUP. Purtroppo noi crediamo che due siano le cose da dire. Il malloppo è gigantesco, ma in realtà, se uno lo legge con pazienza tutto, scopre che più della metà sono dei bla bla legati all'economia nazionale, a cosa ha fatto il governo, alla legge di bilancio che non c'è, quella di prima, come è stata modificata, eccetera, come girano i soldi e dei vari fondi di finanziamento comunale. Cioè, quindi vuol dire, dal punto di vista del cosa voglio fare con quello che ho, dice la parte vera è quella da un certo punto in poi, quindi non è così disgraziato. Però partirei dalle prime pagine. Perché? Perché abbiamo una cosa che sulla situazione demografica che lascia abbastanza perplessi e per la quale secondo noi è ora di cominciare a ragionarci seriamente sopra. In Atti, a Campo Gagliano, nonostante l'anno chiuso scorso siano stati più dell'anno precedente, cioè 72 contro 50, quest'anno, a meno di una ripresa stratosferica nel secondo semestre, il primo semestre ha visto 27 nati. Quindi possiamo ipotizzare di chiudere intorno alla 60, se va bene, o 65. Ora, questo numero di nati, che si ripete, come vedete, dalle tabelle che è riportata a pagina, adesso la raggiungo di nuovo qui, a pagina 6, si ripetono da un po' d'anni, 78-50, 78-50, 72, e quest'anno forse torneremo ai 60. E dicono che abbiamo delle scuole grandi rispetto a questi numeri, e abbiamo degli insegnanti forse in più nelle scuole materne. Abbiamo davvero tanto bisogno di far crescere i posti negli asili nido? Guardate che il posto nell'asilo nido non è solo perché c'è la richiesta e quindi faccio il posto, perché non è che quando ho finito di costruire il posto ho finito, vuol dire che devo avere i fondi per poterlo mantenere efficiente quel posto. È un po' la storia che dirò tra un po' anche sulla Casa della Salute. La Casa della Salute non è solo l'investimento iniziale, fatto bene o fatto male, è la gestione dopo. Ora, se voi guardate proprio tutti quei numeri che ci sono scritti da pagina 10, 12 fino a pagina 100 e rotti, dicono che lo Stato, per farci stare benino in questo periodo nel periodo di pandemia, ma anche nel periodo successivo di ripresa economica 2021, ha continuato tranquilla e serena a indebitarsi. Abbiamo, se lo vedete, al 9,6% il deficit, che non è più solo dato dal deficit per interessi, che è il 3,6, mi pare, adesso non ho la tabella davanti, ma è dato proprio da un disavanzo primario del bilancio dello Stato. Vuol dire che ci sta promettendo o utilizzando più soldi di quelli che ha. Perché abbiamo collegato questo discorso nei nostri ragionamenti? Perché se io costruisco servizi nuovi e nel frattempo non so se ho le risorse per tenerli, sto buttandoli via i soldi, perché faccio un qualcosa che non riuscirò a utilizzare appieno dopo. Quindi ragioniamoci prima di spendere i soldi del PNRR verso, come ha proposto Modena, come ormai sembra il filone unico, no? Facciamo dei servizi nuovi di tutti i tipi, perché i servizi nuovi vuol dire gente nuova che ci lavora dentro. Non facciamo finta di raccontarci ancora che la sanità, per fare un esempio, emiliano romagnolo funziona bene. Non funziona un accidente bene. Abbiamo fatto una bella camera operatoria a Baggiovara, wow, ma non abbiamo gli infermieri, non abbiamo i medici pronto soccorso, mancano i medici di base. Volete che andiamo avanti? Perché mancano queste persone? Poi gli infermieri in giro ci sono. Perché mancano? Perché costano. Non solo perché non si trovano, perché degli extra comunità europea ne avevamo già tanti e continueremo ad averne in ospedale e perfettamente allineati alle capacità e alle competenze dei nostri. Quindi l'idea del dai che facciamo qualcosa di nuovo, dai che facciamo qualcosa di nuovo, attenzione perché poi va gestito, va mantenuto. E non è con le chiacchiere, ma con i soldi. Se no, continuiamo ai nostri figli, ormai siamo, diamo per tranquillo ormai un rapporto deficit-PIL superiore al 140%, anche se poi c'è scritto ma sarebbe meglio un po' più basso, ma insomma tendiamo lì. Ma ci nascondiamo dietro il rapporto deficit-PIL, che è un trucco bestiale, perché nel momento in cui finalmente il PIL riprende, il rapporto sembra andare da Dio, ma quando venisse, e purtroppo l'abbiamo davanti al naso, un po' di crisi economica, quello schizza poi, perché il debito è diventato grande, il PIL si stringe e il rapporto ovviamente va alle stelle. Potrebbe, qualche altro consigliere potrebbe insegnarci queste cose, ma gli tocca in questo momento ascoltarle. Però il tema è quello, il tema è quello. Poi la situazione demografica è così perché mancano gli alloggi, ha detto poco fa l'assessore, ma allora mancano gli alloggi in tutta Italia, perché stiamo perdendo 500.000 di abitanti all'anno, ci deve essere qualcosa invece che non è proprio solo collegato agli alloggi. E forse la situazione economica, le prospettive del futuro, un tipo di educazione, di cultura che venendo avanti ha creato l'idea del intanto devo star bene io, poi dopo i figli ci pensiamo, eccetera. Quindi anche sugli alloggi siamo sicuri di quel che stiamo facendo? Perché l'alloggio che è lì invenduto, sfitto, non utilizzato, in realtà ha dietro spesso e volentieri dei prestiti bancari che poi vanno, non vengono restituiti, perché se rimane lì l'impresa fallisce, va in difficoltà, comincia a tribolare, eccetera. Ma quella mancanza di liquidità lì, la banca la deve coprire in un qualche modo, se no fallisce anche lei. E quindi cosa succede? Remunera almeno il capitale, oppure fa crescere il costo del servizio, cioè alla fine lo ripaghiamo noi cittadini. Quindi anche questo, secondo noi, ci vuole un po' più di attenzione alle cose. E quindi la preoccupazione demografica non è, ma sì, più o meno ci siamo, no, sta scatenando, secondo noi, una serie di problemi prossimi per i quali è bene cominciare a ragionarci, a lavorare, se no facciamo la fine dell'energia. Arriviamo lunghi e poi dopo dobbiamo pagare il conto e accidenti ci avessimo pensato prima. Seconda parte della questione, della questione del DUP. Ci saremmo aspettati qualche variazione anche non piccola sugli obiettivi. Perché? Perché ormai questi anni ci hanno dimostrato che non basta parlare di ambiente, bisogna fare delle cose, perché sennò noi tutti ne parliamo, ma la situazione continua a peggiorare. Allora, qui a Campo Gagliano, sull'ambiente, abbiamo due cose talmente eclatanti che non intervenire vuol dire proprio, cioè, girare col parocchi. Noi abbiamo tutte le mattine che Dio manda in terra, tutti i giorni, una fila sull'A22 di qualche chilometro, che va dal chilometro e mezzo circa ai 4 chilometri, cioè fino oltre Panzano. Ci siamo illusi, ci siamo raccontati, ci è stato raccontato per qualche anno che adesso arriva la Campo Gagliano Sassuolo e vedrai che lo svincolo viene rifatto e verrà fatto talmente bene che non ci sarà più nessuna macchina in fila. Ma cosa è successo nel frattempo? Che prima Muzzarelli, consiglio provinciale di fine 2021. Quando è che si è montato su sindaco? 2021, vero? Dicembre, ecco. Allora, novembre. 21, sì. No, dicembre. Quindi uno degli ultimi consigli a cui ho partecipato, Muzzarelli cominciò un ragionamento che diceva: ma il comune di Modena, però, la bretella fatta così non gli piace mica del tutto, e lì campanelli d'allarme. Ma a luglio, qui a Campo Gagliano, il presidente, il governatore Bonaccini, ha detto che ci vuole ripensato i soldi, le modalità, insomma, tutta una serie di motivi per cui ci va ripensato. Allora, noi che siamo di Campo Gagliano avremmo dovuto immediatamente dire allarme rosso. Se ripensiamo alla cosa, lo svincolo con a 22 a 1 rimane quello, e noi, se l'economia riprende un po', cioè il traffico aumenta, noi lì abbiamo una camera a gas, non è più un'autostrada. Cosa ci facciamo? Ci aspettavamo di trovare qualcosa, che andremo a battere i pugni a Modena, in regione, faremo brigare, niente. È un tema serio, e è forse il tema grosso, perché l'altro, che è la viabilità verso Modena, che non è più solo un tema ambientale, che è andata a finire come si sapeva, cioè l'allargamento a San Pancrazio serviva per i modenesi, non per noi di Campo Gagliano, lo sapevamo tutti, ma abbiamo fatto finta di no. Adesso ce ne rendiamo conto, perché il collo di bottiglia è il semaforo di Lesignana, quindi l'allargamento a San Pancrazio vuotava solo la tangenziale, non ci favoriva l'entrata o l'uscita da Campo Gagliano. Ora, questo è anche un ulteriore problema, a nostro parere, quello della viabilità verso Modena, non solo per le file, quindi per l'ambiente, ma anche perché la prima volta che ci fosse un problema serio, ed è già successo con le esondazioni, noi rischiamo di trovarci chiusi in direzione degli ospedali. Chiusi, perché l'autostrada potrebbe essere impraticabile, come alla cavalcatoia si hanno allargato, fatto, sistemato, ma con i botti d'acqua che arrivano ultimamente, non so se è stato calcolato tutto oppure se è statisticamente a posto, ma statisticamente vuol dire che ogni tanto scappa il colpo. Quindi noi, di tante altre cose che ci sono, la rigenerazione urbana, che siccome il paese diventa anziano forse era meglio farla senza tanto mettere del porfido in giro, perché poi da vecchi, ve lo dice uno più vecchio di voi, si diventa sempre più difficile stare diritti e camminare bene. Ma sono nella direzione sbagliata. Noi avremmo voluto vedere qualcosa di significativo, di nuovo, in queste due direzioni. E anche non vorremmo più sentire argomenti come quelli che abbiamo sentito prima, che invece non c'entrano niente con un paese che sta invecchiando e diventando e riducendo il numero di abitanti. Ultima postilla, perché poi ne parleremo nel prossimo consiglio, sulla Casa della Salute. La Casa della Salute, al netto di quanto detto prima, cioè che poi vuole riempita di gente e di servizi, non è solo l'immobile, ha un senso se è comoda ai residenti. Ora, comoda ai residenti vuol dire comoda al paese. Qui, se diventiamo anziani e la gente qui in centro, dobbiamo pensare anche qui alla Casa della Salute. E il bando che è stato fatto non ha esattamente i requisiti che ci saremmo aspettati, cioè perché un piano solo? Perché i 1300 rotti metri possibilmente su un piano solo? A Modena sono matti? Hanno inaugurato la Casa della Salute lì dietro la stazione dei treni, è su tre piani o quattro? Perché noi un piano solo? In centro potevamo farlo. Quindi ripensiamo anche a questa questione, poi domani sera torneremo in commissione per cominciare a ragionarne, ma facciamo una pensata per un paese che sta invecchiando, che si sta riducendo di personale, che dobbiamo rendere attraente vuol dire che quando esci di casa vedi un qualcosa di ordinato, pulito, e che e per il quale, se non facciamo ciò, l'unica cosa è ridurre, ridurre, ridurre e diventare un paese di vecchi. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Allora, io dico, anche per rispondere, insomma, ma anche per sollecitare alcune considerazioni sulla prima parte del DUP, poi non so se sulla parte della viabilità, cioè, vediamo un attimo. Allora, è vero che bisogna guardare il futuro, soprattutto quando si parla anche di...